Volevo dire che in questa tavola rotonda, se ho capito bene, si tratta di mito culturale e di realtà. Mi domando se si tratta di passare dal mito alla realtà o forse piuttosto di inventare una realtà all'altezza del mito. Perché poi bisogna ricordarsi che il Mediterraneo è stato un mito per noi, è un mito da sempre, cioè la mer violette d'Ulisse era scritto così nelle grammatiche greche e francesi di Allard et Feuillatre, era una fotografia grigia, ma ci faceva sognare. Il mare Mediterraneo è veramente il pontos dell'Odissea, questo mare meraviglioso e pericoloso, pieno di sirene, di tempeste, di dee, e così l'abbiamo vissuto. E anche il Mediterraneo, quel gran mare aperto che c'era nel titolo di un laureato del premio Italique, e che è ancora lui la mare di Ulisse. Dante descrive Ulisse che fa naufragio davanti alla montagna nera, che è quella del Purgatorio, ed è lui stesso, Ulisse, un eroe di Dante, si potrebbe dire quasi il suo doppio, quindi il mito funziona a pieno nel Medioevo cristiano. E questa montagna del Purgatorio, un dantista tedesco, Romano Guardini, dice che somiglia molto a un paesaggio di Nietzsche, ai paesaggi dei Mediterranei di Nietzsche, pieno di sole e di luce. E in effetti Nietzsche non è lontano da questo Purgatorio, però è forse un po' lontano da quello che ci riguarda a noi, perché lui è quello che ha detto: qu'est-ce que la France a à voir avec la Méditerranée? Cioè Nietzsche ha passato dei tempi molto anche tristi della fine della sua vita, gli ultimi anni lucidi, diciamo, prima della crisi che lo prese a Torino, a Nizza da solo, e desideravo qualcuno che lo potesse accompagnare sulla Promenade des Anglais, ma per lui il Mediterraneo vero era in Italia, cioè Genova era il paese del Mediterraneo e tutti i paesi italiani. Però bisogna dire che in Francia, anche se Nietzsche, e si può capire perché dice Nietzsche questo, cioè uno lo può discutere, ma perché, che cosa la Francia ha a che vedere la Francia è organizzata centralmente da Parigi e il Mediterraneo è lontano. Questo non impedisce che ci siano dei grandi innamorati lirici del mare Mediterraneo, c'è Valéry, le cimetière marin, c'è Gide, ce ne sono molti, c'è Camus anche, cioè che Camus proprio l'ha innamorato dell'altra parte, dell'altra riva del Mediterraneo. In ogni modo, cioè, bisogna dire che la realtà oggi è molto lontano da questo mito. Se uno pensa che il nome dell'autore del romanzo più famoso dopo la guerra è stato il nome di Tomasi di Lampedusa, e che il nome di Lampedusa ha preso un suono molto diverso dal racconto principesco del Gattopardo. E adesso questo che abbiamo visto vivere in maniera tragica negli ultimi tempi, cioè nel Mediterraneo, e l'altro giorno ho sentito un giornalista, ho letto, non ricordo, ma era impressionante questa frase, che diceva con molta tranquillità, la Mediterranea, era un giornale italiano, il Mediterraneo è in questo momento il più grande cimitero, cioè, e quindi non un cimitero marino, cioè, ma un cimitero tout court, che era anche un muro. Là. Il Mediterraneo, invece di mito e solare, è diventato un muro, e ci troviamo di fronte a questa situazione che è insopportabile. Meno male, sembra che negli ultimissimi tempi si comincia a aver voglia, che c'è stata una specie di indifferenza o almeno di silenzio intorno a questa tragedia, cioè il Mediterraneo diventato cimitero. Credo che in fin dei conti, per molto tempo, per noi, il Mediterraneo è stato il mare di una unica riva. Cioè, è questo che si cerca di fare in diversi luoghi, e abbiamo sentito anche oggi e ieri delle testimonianze su questi tentativi che sembrano adesso diventare reali, di creare quello che è stato detto a Marsiglia alcuni anni fa, cioè in una bellissima circostanza, une pensée des deux rives, creare un pensiero delle due rive. Questo è una specie di desiderio profondo che potrebbe restituirci una realtà appunto all'altezza del mito. Io vorrei ricordare soltanto rapidamente un'esperienza che ho fatto negli anni dal 2000, cioè un'esperienza collettiva che si chiamava Atelier Culturel Euro-Méditerranéen, che erano organizzati da una rivista francese transeuropeenne che era a Parigi e che è appoggiata anche dai nuclei filosofici, per esempio a Strasburgo, da Jean-Luc Nancy, e di réseaux, di diversi réseaux de culture en Europe, e era appoggiata e sostenuta dalla Fondazione Europea della Cultura ad Amsterdam, dalla Fondazione Abdullah Aziz Al Saud a Casablanca, e dalla Escuela de Traductores de Toledo, cioè questa scuola di traduttori che risale al XIII secolo e che è stato rimesso in qualche modo in funzione in questa occasione, e dall'associazione Diwan al-Adib di Marrakech. Ebbene, e che cos'erano questi atelier culturel euro-mediterranéen? Erano una serie di atelier che sono stati cominciati a Toledo, appunto, nella scuola dei traduttori, che duravano 15 giorni, con 30 studenti dottorandi o in fine di corso di studi, e con una serie di letture e una serie di scambi con studenti di tutti i paesi del Mediterraneo. Qualcuno mancava, ma si andava dal Marocco non c'era qualcuno dell'Algeria, c'erano i tunisini, c'era l'Egitto, c'era molti anche altri, c'era anche Israele, c'era adesso non ne ricordo più quali erano, ma c'erano anche dalla Croazia, insomma faceva quasi il cerchio, diciamo, del Mediterraneo, ed era molto interessante. Il primo, dunque, a Toledo, aveva come argomento centrale, cioè, la lettura delle opere fondamentali delle diverse civiltà, la Divina Commedia per il collare della colomba, cioè per la civiltà araba, e anche c'era anche Don Chisciotte, cioè come terzo testo, che si studiavano e si discuteva poi tra tutti i presenti su questi testi. Il secondo, l'anno successivo, è stato a Marrakech, cioè credo alla Fondazione di cui vi parlava, e aveva per argomento la parole des femmes devant le tyran. E che cos'è questa parole des femmes? Erano due donne che non si erano ancora incontrate, Antigone di Sofocle e Scheherazade delle Mille e una notte. E ha dato luogo a 15 giorni di discussione appassionante tra questi studenti, che hanno fatto alla fine anche uno spettacolo teatrale in un palazzo abbandonato di Marrakech. E la cosa interessante è che tutti gli studenti della riva sud del Mediterraneo erano a fondo per Antigone contro Scheherazade. Perché per loro Antigone era quella che affrontava veramente il tiranno, mentre Scheherazade cioè, giocava un po'. E il terzo, che non ce n'è stato di più per mancanza di fondi, purtroppo l'Unione Europea non ne aveva più per questo tipo di cose, ed è stato veramente un peccato, è stato a Napoli. E non ricordo bene, perché non sono potuto assistere a tutto, ma io mi ricordo che c'era Jean Genet, era uno dei scrittori. Io vorrei ritrovare adesso qual era lo scrittore arabo messo di fronte a lui a discutere con lui. Era il momento in cui il sud vedeva l'Europa come una specie di fortezza arrogante, e l'Europa vedeva il sud come una minaccia per l'immigrazione potenziale e anche una fonte anche di esperienza e di influenza privilegiata. Ma questa lotta contro la guerra delle civiltà e delle identità era cominciato, devo dire, benissimo, però devo ricordare in un secondo qualcosa che si svilupperà, credo, l'anno prossimo, quando Marsiglia diventerà la capitale Europa della cultura, perché aveva già cominciato nel 94 una serie di incontri bellissimi che si chiamavano le Rencontres d'Averroès. E in effetti erano messe sotto il segno di questo grande filosofo, il più famoso, diciamo, dopo Aristotele, quello che fece, come diceva Dante, il gran commento, e che ha avuto un'importanza incalcolabile, perché è riuscito a essere presente nelle tre religioni, islamica, ebrea e cristiana. E quindi è riuscito a fare che Dante lo mettesse nel limbo e che mettesse anche il suo discepolo Sigeri di Brabante nel paradiso. Cioè, quindi però è stato, sappiamo, cacciato, cioè per eresia, cioè poco prima di morire, ma intanto la sua importanza è cresciuta, e la sua idea di essere contro l'idea di un Dio tirannico alla sovranità assoluta è stata importantissima, come è importantissima la sua idea di un'immortalità non personale. Cioè, quindi è stata anche un'arditezza notevole di Dante includerlo nel suo paradiso. E quello che ha fondato, quelli che hanno creato questi incontri di Averroès, hanno scritto a partire di questo una cosa che si chiama l'héritage andalou, héritage oublié, dicono, che questo momento di civiltà straordinaria che si chiamava Al-Andalus, al tempo di Averroè, con le idee di Averroè, con una coesistenza straordinaria per noi oggi tra civiltà e religioni diverse. E però non è che si pensa di ricreare questa utopia di un'armonia assoluta come è stato un tempo, però il fatto che sia esistita, questo è un aiuto, è un aiuto per pensare a una possibilità. E devo dire che, per esempio, quello che ha detto Rosanna Rumo, questa idea di questa creazione di rete che ci sono adesso, la rete tra gli archivi, è una delle cose appassionanti in questo momento. Se gli archivi si mettono a incontrarsi, allora tutto è possibile, cioè possiamo sperare in una Al-Andalus nuova, che forse comincerà a Marsiglia l'anno prossimo.